L'Ucraina ha colpito per la prima volta la Russia con i missili a lungo raggio statunitensi. Putin intanto dà il via libera alla modifica della dottrina nucleare. Se la sovranità della Russia verrà minacciata anche con armi convenzionali, Mosca potrà reagire con quelle atomiche. Dopo 1000 giorni di guerra, il conflitto rischia di andare a una nuova escalation. Regionali, si conferma il trend della Liguria. Il centro-sinistra ha trazione PD, con il Movimento 5 Stelle in calo. Ma questa volta è una doppia vittoria in Emilia e in Umbria. Emerge il dato della astensione e disaffezione al voto, che ormai è un dato costante. Ercolano, inchiesta sui proprietari della palazzina dove si trovava il laboratorio di fuochi d'artificio esploso ieri. 3 le vittime, giovanissimi, in nero, alle prime armi. Al G20 di Rio de Janeiro, accordo sul documento finale, intesa sugli obiettivi per l'ambiente, rispettando gli accordi di Parigi, inserita la Global Tax, la tassa unica globale per i grandi patrimoni, ma la sua applicazione concreta resta un grande punto di domanda. Una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 12.30. L'Ucraina dunque ha colpito per la prima volta il territorio russo con i missili a lungo raggio degli Stati Uniti. L'attacco è stato effettuato contro un obiettivo nella regione di Bryansk, è stato colpito con successo, hanno detto da Kiev. L'annuncio arriva a poche ore dal via libera di Putin alla nuova dottrina nucleare russa, che prevede l'uso di armi nucleari come estrema risorsa per proteggere la sovranità del paese se minacciata da un attacco nucleare oppure se sarà colpita con armi convenzionali. Lo ha confermato questa mattina il portavoce del Cremlino, Peskov, che poi si è rivolto a Trump, dicendo: se sarà pronto ad ascoltare le preoccupazioni della Russia, sarà possibile un dialogo. Su questa possibile nuova escalation ascoltiamo Giovanni Savino, storico, esperto di Russia.
Siamo di sicuro di fronte a un'escalation, nel senso che Vladimir Putin, con la sua autorizzazione alla nuova dottrina, dice più o meno così: siamo pronti a qualsiasi tipo di sfida venga lanciata alla Federazione Russa all'interno di questa guerra. Le modifiche vanno a toccare quel punto che implicava la minaccia per l'esistenza della Federazione Russa, ovvero non si parla più di questo, ma si parla della possibile entrata di forze ostili nei confini della Federazione Russa e della Bielorussia. Viene incluso la questione dell'attivazione di missili o altre forze aeree, quindi si leggano anche i droni, che vengano utilizzate e che possono essere ricollegate a paesi terzi. Quindi essenzialmente è un messaggio alla NATO per dire: siete sicuri di voler veramente autorizzare i missili sul territorio russo? Cosa succederà dopo?
Tutto questo potrebbe prevedere risposte anche nucleari da parte di Mosca.
Teoricamente sì, nella pratica io credo che si tratti di un tentativo comunque di alzare quella che è la soglia delle richieste verso eventuali negoziati, di cui Donald Trump non tanto ha parlato, di provare a vedere quelle che sono poi le condizioni, perché finora, fin quando viene colpita Karachova, che è una piccola città della regione di Bryansk, poi bisognerà vedere se è stata realmente colpita, è un conto, ma immaginiamoci un missile che possa colpire Mosca o anche un grande centro della Russia, penso a Voronezh, cosa potrebbe accadere?
E oggi sono 1000 giorni dall'inizio del conflitto in Ucraina. Questa mattina, in una riunione straordinaria del Parlamento europeo, è intervenuto in collegamento anche il presidente Zelensky.
Non avrebbe garantito nessuno di questi 1000 giorni di questa terribile guerra sia diventato un giorno di tradimento dei nostri valori europei condivisi. Abbiamo dimostrato che questi valori non sono solo parole, non sono soltanto qualcosa di astratto. I valori europei e il modo di vivere europeo, trasformati in azioni, proteggono la vita della gente. Grazie.
Intanto è salito a 10 il numero di vittime del bombardamento russo sulla regione di Sumy, nel nord-est del paese. Tra le vittime anche un bambino. L'edificio ospitava un dormitorio scolastico. La notte scorsa la Russia ha lanciato più di 2500 tra missili e droni sull'Ucraina e ha rivendicato la conquista di un altro villaggio del Donetsk. Sentiamo il nostro collaboratore sabato, Angeri.
La guerra in Ucraina ha superato anche il traguardo dei 1000 giorni. 1000 giorni di bombardamenti che continuano quotidianamente, come lunedì notte a Odessa, dove sono morte almeno 10 persone a causa dei detriti di un missile caduti sulla città. Mesi e mesi di sofferenza e stenti negli scantinati riadattati a rifugi nelle cittadine del Donbass, intere sezioni dei cimiteri costruite ex novo per ospitare le decine di migliaia di soldati morti da una parte e dall'altra del fronte. All'orizzonte nessuna risoluzione diplomatica, ma solo la propaganda del neoeletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha promesso di porre fine al conflitto in 24 ore. Ma questo proclama elettorale al momento non sembra così semplice da attuare. Domenica Joe Biden ha deciso di concedere a Kiev l'autorizzazione a colpire il territorio russo con i missili a lungo raggio forniti dagli USA. Una mossa che ha spiazzato tutti e si inserisce a pieno titolo nei momenti di svolta di questa guerra. Con ogni probabilità la situazione al fronte non cambierà e nel Donetsk i russi continueranno ad avanzare a rilento come stanno facendo da settimane. Eppure la decisione di Biden ribadisce che basta un niente per infiammare la guerra nell'est dell'Europa. All'indomani delle elezioni negli USA sembrava che la questione ucraina fosse già archiviata e che si trattasse solo di aspettare l'insediamento ufficiale di Trump a gennaio. Ora invece, con i russi che bombardano a tappeto e gli ucraini che studiano il terreno per decidere dove colpire con i missili a lungo raggio, ci troviamo di nuovo a tentare di comprendere quale sarà la prossima fase della guerra. Intanto a Odessa, nelle città della costa del Mar Nero, a Kherson e nel Donetsk, i civili soffrono il freddo e la scarsità di ogni bene di prima necessità.
Andiamo in Italia. Con la politica è stata una vittoria chiara in Emilia e in Umbria per il centrosinistra, che da oggi si trova a ragionare su quello che emerge dalla tornata delle regionali. Al centro c'è il PD, che ha preso molti voti, così come era stato in Liguria, ma il rapporto con il Movimento 5 Stelle resta un nodo, così come c'è da riflettere sulla astensione. Da Roma, Anna Bredice.
Il risultato delle regionali apre degli interrogativi in entrambi gli schieramenti. Dopo i festeggiamenti per una vittoria, soprattutto in Umbria, importante, ora è il momento di capire come affrontare le prossime elezioni. Il calo progressivo della Lega di Salvini dice che maggiore è la sua esposizione filo Trump, sovranista e aggressiva, minori sono i consensi. Dalla Liguria fino all'Umbria, sorpassata da Forza Italia, e questo pone il tema del Veneto, che sarà più dell'Umbria la regione dove si potranno verificare le maggiori conseguenze sul governo. Meloni vuole scegliere l'anno prossimo il candidato nella regione del nord e questo, insieme ai contrasti sul futuro dell'autonomia, potrà creare problemi nella coalizione di governo. A sinistra invece è Renzi, che oggi canta vittoria e dice chiaramente che la colpa della sconfitta in Liguria è stata di Conte, che se non avesse posto veti nei suoi confronti oggi si sarebbe potuto festeggiare una vittoria 3-0. Si vince con candidati che hanno un profilo riformista e cattolico, dice ancora Renzi, riferendosi sia a De Pascale che a Proietti. Quando a sinistra si mettono tutti insieme, Meloni è in minoranza, dice ancora. Renzi quindi cerca e tenta di ritrovare una centralità, un maggiore spazio nella coalizione, che comunque è ad egemonia PD, che con i risultati di ieri riesce ad assorbire anche parte dell'elettorato degli alleati. 5 Stelle e AVS hanno meno voti delle passate elezioni. Conte tace, si è complimentato naturalmente con Proietti, ma resta il tema delle alleanze. Quella con il PD ha portato nel tempo ad una perdita di consensi ed è un punto centrale che dovrà affrontare nell'assemblea di domenica. Linea allo studio.
Sentiamo Salvatore Vassallo, politologo dell'Istituto Cattaneo, nostro ospite questa mattina. Presto, presto.
Dobbiamo prendere atto, almeno per ora, che c'è un 30% di astensionisti cronici all'ingrosso e un 20% di elettori che votano alle politiche e facilmente potrebbero non votare alle regionali e alle europee, e quindi tutto il ciclo di elezioni regionali di quest'anno abbiamo visto percentuali di partecipazione tra il 46 e il 52 circa. Ci sono elettori però pragmatici, diciamo, che decidono di non votare a queste elezioni perché non vedono una posta in gioco particolarmente rilevante o candidati che li attirino. Il PD certamente si consolida come il baricentro indispensabile, più forte, intorno a cui si può costruire l'alternanza. Come è già capitato in altre regioni, si rafforza percentualmente perché il suo elettorato va in massa a votare. Questo può essere anche un merito comunque della leadership, che persuade tutti gli elettori, almeno quelli che avevano votato per il PD alle europee, a tornare al voto alle regionali, cosa che non succede quasi per nessuno degli altri partiti, così come Fratelli d'Italia si conferma il baricentro dell'area larga di centrodestra. Va detto, Fratelli d'Italia in realtà, come già capitato in altre regioni, perde rispetto alle europee, un po' verso le liste civiche e un po' di più degli altri verso l'astensione, perché il suo elettorato, al contrario di quello che si può pensare, è fatto di elettori di centrodestra pragmatici, talmente pragmatici che sono passati rapidamente da Berlusconi a Salvini a Meloni.
L'inchiesta Ercolano si sta concentrando sui proprietari della palazzina dove era stato allestito un laboratorio abusivo di fuochi d'artificio. Dai primi rilievi era tutto irregolare, l'attività, i locali e gli stessi lavoratori. Tre vittime nell'esplosione, un ragazzo di 18 anni, due sorelle di 26, tutti e tre avevano cominciato a lavorare proprio ieri in quello stabilimento. Ne abbiamo parlato con Nicola Ricci, segretario della CGIL di Napoli e Campania.
Il lavoro nero e questa cultura di essere impuniti e di favorire attività, in questo caso anche il lavoro senza rispettare la legge, è un tema che va in quello più generale della legalità e dei fenomeni delinquenziali. Una fabbrica abusiva su un edificio abusivo, poi sarà la magistratura, le autorità a stabilire le responsabilità, nasce da nulla per una lavorazione delicata. Il tema è anche quello delle ispezioni.
Ecco, ma com'è possibile che dei ragazzi di 18, di 20 anni si mettano in mano della gente del genere, una situazione del genere, per lavorare?
È evidente che c'è un tema molto più generale, che non si trova lavoro, e quindi quando ti viene prospettata in qualche modo la possibilità di lavorare, io non so nemmeno quali erano i contratti di riferimento, ma l'idea stessa di trovare una occupazione al di là della pericolosità e del fatto che su queste lavorazioni ci sarebbe voluta grande formazione, grande attenzione, io credo il tema vero è la disoccupazione latente, la precarietà e anche la qualità del lavoro, che è precario.
Al G20 di Rio de Janeiro, che si chiude oggi, è stato trovato un accordo sul documento finale. Tra i punti salienti si afferma l'impegno verso gli obiettivi sul clima degli accordi di Parigi. Il testo chiede anche il cessate il fuoco a Gaza, una soluzione a due stati per il Medio Oriente, non cita il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. In tema economico viene inserita nel documento la Global Minimum Tax, la tassa globale sulle grandi ricchezze. Si parla di sforzi comuni per tassare efficacemente i super ricchi pur rispettando la sovranità fiscale. Sentiamo Andrea Di Stefano.
La tassa sui super ricchi sarà nel documento finale del G20, ma difficilmente vedrà la luce considerando la vittoria di Donald Trump. Il prelievo del 2% su chi possiede più di $1 miliardi, secondo le stime circa 3.000 persone a livello mondiale, potrebbe diventare una tassa asimmetrica applicata in alcuni paesi, ma non nella nuova alleanza trumpiana internazionale, che nel caso del G20 significa Stati Uniti e Argentina. Sul prelievo ai super ricchi, che nel disegno dell'economista Gabriel Zucman dovrebbe finanziare con una settantina di miliardi di dollari all'anno la strategia mondiale contro la fame, rimangono silenti anche i cinesi, che non si sono mai opposti, ma non hanno però mai spiegato se e come intendono applicarla. L'economista è fiducioso anche perché sarebbero stati raggiunti accordi per lo scambio di informazioni indispensabile per applicare un prelievo, a cui si dichiarerebbero favorevole anche i 2/3 degli stessi super ricchi, secondo una ricerca presentata proprio al G20 in corso in Brasile.
A Milano si discute al Consiglio regionale della legge sul fine vita. Andiamo in diretta da Alessandro Braga. Alessandro, a te.
Sì, la discussione è in corso, l'esito appare scontato. La maggioranza in Regione Lombardia è pronta ad affossare anche solo la possibilità di discutere della proposta di legge sul cosiddetto fine vita. La destra lombarda di fatto decide di non scegliere, nascondendosi dietro un improbabile profilo di incostituzionalità della proposta di legge. In pratica la maggioranza qui al Pirellone sostiene che l'argomento non sia di competenza regionale ma statale. A smentire questa lettura c'è il fatto che proprio ieri una ASL lombarda, l'Agenzia per la Salute, ha dato il via libera al suicidio assistito per una persona in Lombardia. Lo ha fatto dopo 6 mesi dalla richiesta della persona interessata. Se ci fosse una legge regionale l'iter sarebbe più veloce. Ancora ci sono precedenti di altre regioni, Emilia Romagna e Puglia ad esempio, che l'iter l'hanno portato a termine. Ricordiamo che questa richiesta di una legge regionale è arrivata dall'associazione Luca Coscioni con oltre 8.000 firme raccolte tra i cittadini lombardi. Un percorso che nasce dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2019, la cosiddetta sentenza di Jay Fabo, che si era espressa in assenza di una decisione politica, e almeno in Lombardia pare che nemmeno stavolta ci sarà. A voi la linea.
Era l'ultima notizia di questo giornale radio condotto da Alessandro Principe, redazione con Omar Caniello. Le notizie tornano alle 15:30. Buon pomeriggio.